Team Blu 2000 News.
Buongiorno da Antonella Mitola. Il cardinale Beccio rinuncia al conclave avendo a cuore il bene della Chiesa che ho servito e continuerà a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave ho deciso di obbedire, come ho sempre fatto, alla volontà di Papa Francesco e di non entrare in conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza. E quanto afferma il cardinale Angelo Beccio. Il conclave, ricordiamo, inizia il 7 maggio, in corso una nuova congregazione dei cardinali, intanto prosegue l'omaggio incessante dei fedeli alla tomba di Francesco in Santa Maria Maggiore. Ripristinata al 99% l'elettricità in Spagna dopo l'enorme blackout che ieri ha interessato il paese, è coinvolto anche il Portogallo. Sentiamo da Barcellona il giornalista Luca Tancredi Barone.
Le caratteristiche che si conoscono di questo blackout sono abbastanza bizzarre. Sembra che in 5 secondi il 60% della produzione di energia elettrica si sia bloccata alle 12:30 di ieri, quindi questo ha provocato che il sistema si scollegasse automaticamente dalla rete europea, perché sappiamo che, diciamo, le reti elettriche sono collegate fra di loro, la Spagna è collegata alla Francia, a Portogallo naturalmente, per cui a un certo punto questa oscillazione improvvisa e totalmente inaspettata ha fatto sì che appunto il sistema si scollegasse, e questo a sua volta ha provocato la caduta di tutto il sistema. Io non sono un esperto e certamente non voglio diffondere notizie non verificate, però come osservatore diciamo che mi suscita una serie di sospetti, ecco. Dopodiché aspettiamo le spiegazioni ufficiali, tanto lo sapremo.
Manipolazione evitare di dare una risposta diretta alle proposte di tregua russa, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Pieskov in merito al commento fatto ieri dal presidente ucraino Zelensky, che ha definito appunto un nuovo tentativo di manipolazione l'offerta di tregua di 3 giorni di Putin. Il portavoce, citato dall'agenzia Interfax, ha detto che Mosca non ha ancora ricevuto una risposta da Kiev. In Canada il Partito Liberale di Carney vince le elezioni legislative. Il leader conservatore Pierre Poilievre ha messo la sconfitta. A pesare sull'esito del voto, l'endorsement di Trump al Partito Conservatore, dopo le sue insistenti affermazioni del Canada in 51esimo stato degli Stati Uniti, e i dazi. Un ragazzo di 17 anni di origini tunisine è stato aggredito questa notte nel centro di Genova. Secondo quanto riportato dai soccorritori, il 17enne sarebbe stato colpito diverse volte alla schiena con un oggetto tagliente o cocci di bottiglia, probabilmente a seguito di una rissa. Il giovane, dopo essere stato soccorso, è stato poi portato in ospedale, dove è arrivato in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Per una spiritualità di comunione, conversazione a cura di Don Gian Pietro Baldo, Don Redi Magenzani e Lia Repetti. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo subito la parola ai nostri conduttori.
Buongiorno.
Buona giornata a tutti.
Saluti dallo piano.
Oggi ci troviamo in questa atmosfera un po' particolare di luce, di grazia, che è l'atmosfera non soltanto della Pasqua, della risurrezione, ma anche di una risurrezione concreta, ecco, dell'esperienza del Papa Francesco. Anch'io ho potuto andare domenica a Roma sulla tomba di Papa Francesco, è stata una sensazione molto forte, vedendo questa tomba spoglia, con soltanto il nome Franciscus, c'era la croce illuminata, tutte le persone che passavano lì in silenzio, una testimonianza che va veramente al di là della morte. Ma di solito quando parliamo di risurrezione pensiamo sempre alla gloria, all'essere il top. E invece abbiamo visto un Papa Francesco risorto anche in questi ultimi mesi, risorto anche all'ospedale, pronto alla battuta quando il medico gli diceva sua santità, il Papa gli rispondeva anche lei, insomma, santo figlio. E vediamo un Papa, abbiamo visto in questi mesi un Papa al di là della malattia, al di là della sedia a rotelle, pronto a correre nel carcere, pronto a incontrarsi con la folla, pronto a uscire dalla propria malattia e dalla propria stanza per incontrare le persone, per affacciarsi alle finestre. Cioè un Papa che aveva voglia anche lui di uscire dal sepolcro, ecco, per diventare luce. Per cui abbiamo fatto quest'anno un'esperienza pasquale un po' particolare, perché non ci siamo ricordati soltanto di Gesù, crocifisso, morto e risorto, ma abbiamo anche visto l'esperienza di un Papa e abbiamo capito cosa vuol dire risorgere. Certo che quando noi parliamo di risurrezione rimaniamo sempre un po' su chi va là, un po' attoniti, anche se sappiamo che è una verità di fede e che San Paolo affermava che se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, che la nostra fede in fin dei conti è credere che Gesù è risorto e credere che anche noi risorgeremo nella carne, e questo lo ripetiamo quando recitiamo anche il credo. Però purtroppo assomigliamo un po' anche a San Tommaso, che finché non ci mettiamo dentro il dito, finché non vediamo con i nostri occhi, finché non sentiamo col nostro cuore, con i nostri sensi, è difficile credere nella risurrezione. Ma cos'è la risurrezione? E mi hanno chiesto le mie ministre della comunione di scrivere una letterina per gli ammalati, e allora è venuto in mente una parola in italiano che, se è attaccata o staccata, cambia senso. L'ho intitolata "In attesa staccato". In attesa vuol dire che noi siamo sempre in aspettativa, o aspettiamo di notte che venga giorno, aspettiamo durante il giorno che venga sera per andare a riposare, aspettiamo di star bene, aspettiamo di uscire dall'ospedale, aspettiamo che le situazioni si evolvano, e siamo sempre queste in attesa. Però se in attesa lo attacchiamo, in attesa vuol dire inaspettato. Allora la Pasqua non è soltanto un'attesa, ma è una cosa inaspettata. Per cui è inutile e stringere il cervello e capire cosa vuol dire risorgere, come sarò, quando sarò risorto, quando arriverà il mio giorno di risurrezione, se nel mondo della risurrezione vedrò i miei genitori, i miei cari. Sono tutte domande che noi riceveremo il centuplo da i risultati che facciamo, perché è una cosa inaspettata, inattesa. È un regalone che il Signore ci farà alla fine della nostra vita, che scopriremo un modo nuovo di vivere, che non sappiamo neanche come sarà. E questo è risurrezione. Gesù ci ha dato già un assaggio quando lui è rimasto quei 40 giorni prima di salire al cielo e si è fatto vedere, secondo le scritture, a più di 500 persone, per cui persone che personalmente hanno incontrato Gesù. Però se leggiamo i Vangeli ci accorgiamo quanta fatica hanno fatto queste persone a riconoscere Gesù. Prima di tutto la Maddalena, che aveva un rapporto molto personale con Gesù, che lo prende per un ortolano e gli brontola anche: dove hai nascosto il corpo del mio Signore? Poverino, insomma, se l'ha anche sentite. E l'ha riconosciuto soltanto quando l'ha chiamato per nome Maria, altrimenti non lo conosceva. Pensiamo ai discepoli di Emmaus, che avevano seguito tutte le catechesi, gli incontri, avevano visto chissà quanti miracoli, avevano visto Gesù da vicino, l'avevano salutato, avevano mangiato con lui, eppure fanno 12 chilometri a piedi chiacchierando con lui e non si accorgono che è lui, e vanno a rischio alla fine, se non lo invitano a fermarsi, dire: guarda che sera, se vuole stare con noi, anche di perderlo. E i discepoli che erano a pescare hanno cominciato la sera, hanno pescato tutta la notte, le loro barche erano vuote, le reti vuote, sono arrivati un po' desolati a riva, vedono un personaggio che non conoscono, un forestiero sulla riva, che gli dice: ma non avete preso del pesce? No, dice: ho acceso il fuoco per arrostire il vostro pesce, ma non abbiamo preso niente. E dice: buttate le reti. No, chi sarà quello? No, ci siete, buttare le reti. Allora buttano le reti e quando vedono che le reti si riempiono di pesce, fanno 2 più 2. Se le reti si sono riempite, ma chi sarà quello là? E non lo conosciamo neanche. Allora il più grande della fede, Giovanni, il più semplice della fede, dice: beh, cioè, se abbiamo le reti piene, quello deve essere il Signore. Allora Pietro si butta a nuoto, va, lo saluta, e poi c'è una frase nel Vangelo che è sconvolgente: se mangiavano con loro, nessuno aveva il coraggio di chiedergli chi era. Cioè non erano ancora sicuri quando mangiavano con lui. Vuol dire che è risorto, c'è sempre vicino, siamo noi che non lo conosciamo. È risorto, c'è sempre qui che ci dà una mano, siamo noi che non ce ne accorgiamo. E questa è la grande fede che dobbiamo avere nella risurrezione, che non è la fede di un Gesù che risorgerà chissà quando moriremo oppure dopo il purgatorio, ecco, non sappiamo da dove incontrarlo, ma un Gesù che è già risorto, è un Gesù che è già risorto accanto a noi, è un Gesù che accompagna il nostro cammino, è un Gesù che ci fa vedere albe nuove, orizzonti nuovi, persone nuove, situazioni nuove, ci fa vedere cieli nuovi, le terre nuove ancora da adesso. Questo vuol dire credere nella risurrezione. Allora ogni momento diventa un momento divino, ogni giorno diventa un giorno sacro, ogni istante è un incontro con questa luce di risurrezione. Pentecoste è questa anche l'esperienza che ci ha lasciato Papa Francesco, che lui, sia quando correva, sia quando andava in carrozzella, sia quando non era più capace di parlare, lui ci dava Dio, ci dava risurrezione. Oppure se ricordiamo Giovanni Paolo II, che batteva i pugni perché non riusciva a parlare, eppure comunicava, e lui ha conquistato forse più giovani sulla sedia a rotelle senza parlare che quando andava in giro per il mondo alle giornate mondiali di giovani. È un mistero, questo è un mistero inatteso, inaspettato. E allora sentiamo forte dentro di noi il desiderio di poter fare questa esperienza di risurrezione. Però allora ci chiediamo: ma io come faccio ad accorgermi se il risorto è vicino a me? Come faccio a suscitare il risorto accanto a me? Come faccio a essere convinto che lui accompagni sempre la mia vita? Un'altra caratteristica dei Vangeli dopo risurrezione: ci accorgiamo che l'esperienza della risurrezione la facciamo assieme. Soltanto assieme possiamo accorgerci di questo risorto. I discepoli per fortuna camminano in due, i discepoli si aiutano, Pietro e Giovanni si aiutano a correre dal sepolcro, prima entra uno dopo l'altro, dopo entrano insieme e cominciano a capire, cominciano a credere. Così anche gli apostoli del Cenacolo sono assieme, quelli che pescano la pesca miracolosa sono assieme, e assieme si incoraggia a dire: ma quello lì sarà il Signore? Allora c'è qualcuno che dice: sì, è, non sarà, è il Signore. Ah sì, allora sul serio? Sì, allora se ci credi tu, ci credo anch'io. Allora,
sì, sai cosa mi dici? Mi sono accorto che quando il Pietro torna a casa deluso, dice: io vado a pescare, io. Gli altri dicono: noi veniamo con te. Ma era già caduto nell'io. E invece è questo insieme, è andarci insieme.
È come che San Tommaso da solo non poteva incontrare Gesù, da solo era pieno di dubbi, da solo si faceva guidare soltanto dal suo cervello: se non metto il dito nelle sue piaghe non ci credo. E poi alla fine lo incontra grazie ai suoi amici che hanno sopportato le sue incredulità per una settimana. E poi è così la chiesa della Pentecoste, è la chiesa che si apre, la chiesa che diventa un corpo, che diventa un'entità, diventa un'anima viva, e allora possono annunciare la risurrezione. Ma ancora prima di morire,
quello che abbiamo vissuto con Papa Francesco non è il popolo di Dio? È proprio questo popolo di Dio insieme che è il corpo di Cristo, come dicevi tu.
Ancora prima della risurrezione Gesù aveva indicato i suoi discepoli: vi mando a due, perché soltanto in due si può fare l'esperienza del rimanere in quota, perché da soli facile essere suggestionati dal male, suggestionati dalle nostre povertà, dalle nostre fragilità, le nostre fragilità ci tirano giù. Ecco, mentre e soltanto se mettiamo insieme le nostre fragilità, allora possiamo camminare in su. Allora vorremmo sentire un'esperienza di una focolarina che è vissuta qui a Lupiano. Adesso ci presenta la sua esperienza, Randy.
Cercavamo appunto testimoni del risorto. Ecco, perché la risurrezione va testimoniata. Una cosa che mi colpiva, visto che hai tracciato il tuo percorso sui Vangeli della risurrezione, mi colpiva che era una cosa così fuori dall'ordinario, senza appendini, non sapevi dove appendere il termine risorgere. Era risorto Lazzaro, ma a questa vita, invece era risorgere la vita che non muore. Questa era una cosa che nessuno sapeva dove appendere. Cosa vuol dire risorgere? E questo mi fa molto pensare che ancora rimane un mistero la risurrezione se non ci sono testimoni del risorto che lo mostrano. E una testimone che oggi vogliamo proporre è Renata Borlone, nata a Civitavecchia il 30 maggio del 1930 e morta qui a Lopiano il 27 febbraio del 1990. Era qui a Lopiano dal 67 a accompagnare centinaia e centinaia di giovani verso quello che Dio chiedeva a questi giovani. E si parla tanto di discernimento, era maestra di discernimento, era mariana nel modo di accogliere, eccetera. Quella che presentiamo oggi è un'esperienza, secondo me, siccome è in causa di beatificazione, abbiamo chiesto alla dottoressa Lida Ciccarelli di parlarci di Renata, ma di parlarci di Renata sotto un particolare aspetto. Voi sapete che per beatificare una persona occorre un miracolo. Ecco, a me quello che stiamo per sentire sembra un miracolo, e ascoltiamo quindi la dottoressa Lida Ciccarelli, storica della Chiesa, esperta in dialogo ecumenico, in dialogo interreligioso, postulatrice della causa di beatificazione di Renata Borlone.
Renata era una focolarina che per 23 anni, dal 1967 al 1990, anno della sua dipartita al cielo, ha guidato la cittadella di Loppiano, l'ha guidata con profonda sapienza, generosità e coerenza secondo la spiritualità dell'unità.
Ci vuoi dire qualche cenno della sua vita per chi non la conosce?
Diciamo che la sua vita si può dividere in due. Prima, c'è un prima e c'è un dopo. Il prima, come tutti i giovani e come tutti, anche siamo, Renata è nata nel 1930, quindi sto parlando degli anni 40-50, quindi come tutti i giovani aveva tanti ideali e in particolare aveva, diciamo, l'ideale di diventare una ricercatrice, di diventare, potremmo dire noi, una scienziata. Difatti, dopo il liceo, si era iscritta alla facoltà di chimica perché voleva andare alla ricerca dell'universale, conoscere l'intima essenza delle cose. E la sua mente si esaltava quando riusciva a scoprire qualcosa. Ecco, e quindi effettivamente, appunto, studiando chimica, gli ultimi elementi o i primissimi elementi della materia, lei pensava che avrebbe raggiunto in qualche modo il cuore, no? Da dove tutto è partito.
Quindi sognava una scoperta.
Lei sognava una scoperta, senz'altro, senz'altro. Io vi ho parlato prima di un prima e di un dopo, ecco. Questo è il sogno, scoprire qualcosa. In realtà Renata una scoperta l'ha fatta, ma non nel campo scientifico, ha fatto una scoperta di tutt'altro genere. Si è riscritta da pochi mesi, potremmo dire, alla facoltà La Sapienza di Roma, la facoltà di chimica, e quindi è una delle primissime donne iscritta a questa facoltà, ad una facoltà scientifica. Ci troviamo negli anni 50. E ecco la grande svolta, potremmo dire, anche non potremmo dire, casualmente viene invitata ad un incontro dove una giovane trentina raccontava le sue esperienze evangeliche, e proprio ascoltando questa giovane trentina Renata fa una profondissima esperienza, oso dire un'esperienza mistica, perché ascoltando questa giovane Dio le si svela amore. Com'è possibile questo? È possibile perché lei, con le parole umane, ci dice che ascoltando quelle parole le cadevano come tante schegge dalla sua mente, no? Il suo cuore si scioglieva e si sentiva un'altra persona, tant'è vero che dopo quell'incontro ha corso lungo via nazionale a Roma per ritornare verso casa, perché appunto ormai si sentiva amata da Dio, ed è qualcosa di misterioso sentirsi amati da Dio di botto, potremmo dire, dopo circa 20 anni di vita, quando lei era solo concentrata su se stessa, perché l'esperienza di essere amata da Dio contemporaneamente le ha fatto scoprire che Dio, come amava lei, così amava chi stava accanto a lei.
Quindi la sua vita prende un altro corso, però stranamente domenica 23 c'è stata una convention di scienziati.
Ah, dice bene, dottor
Magenzani.
Effettivamente domenica scorsa 3 scienziati di alto profilo si sono dati appuntamento a Loppiano nel suo nome. Come mai? È questo che, quando prima ho parlato che a 20 anni c'è stata la svolta nella sua vita, questo ha significato che Renata non ha continuato gli studi e quindi non ha potuto realizzare la sua aspirazione, perché si è dedicata ad un altro universo da quello che lei sognava, e l'altro universo era appunto Dio e i fratelli. E amare Dio e amare i fratelli è stata la cifra che ha caratterizzato tutta la sua vita senza mai più una battuta d'arresto. Senza temere, posso dire, tante persone lei ha incrociato lungo la vita, quante persone si sono sentite rigenerate dal suo amore. Ma questo può essere una potatura. Io sono una postulatrice, quindi mi permetto di dire che il fatto di non aver continuato gli studi per donarsi tutto a Dio certamente è stato per lei un taglio, una potatura. Ma proprio su questa potatura è nato qualcosa. E qui posso dire che Dio non si lascia vincere in generosità, perché da questa potatura è fiorito un qualcosa che neppure Renata poteva immaginare e poteva sognare, perché la sua figura, questa sua aspirazione di diventare una scienziata, una ricercatrice, è all'origine del premio internazionale Renata Borlone Donna in Dialogo.
E chi l'ha meritato questo?
Ecco, questo premio viene assegnato a naturalmente a scienziati di alto profilo, ma a quei cultori della ricerca scientifica che ne evidenziano anche la sua valorizzazione umana.
Fai qualche nome?
Ma posso dire dal fisico professor Ugamaldi, per decenni ha lavorato al CERN, questo grande laboratorio di ricerca di Ginevra, al professor Bersanelli, un astrofisico dell'Università degli Studi di Milano, passando per il professor Piero Benvenuti dell'Università degli Studi di Padova, ma per atterrare in qualche modo alla stessa direttrice del CERN, Fabiola Gianotti, che ha ricevuto il premio Renata Borlone Donna e Dialogo nel 2015.
E non avete tralasciato neppure la Striscia di Gaza.
Eh sì, perché un altro grande scienziato che ha ricevuto questo premio è il professor Suleiman Barak, chiamato l'uomo delle stelle, perché in questo momento siamo ancora nel travaglio della guerra in Medio Oriente, ma quando lui ha ricevuto questo premio nel 2018, lui era stato già, come dire, designato in qualche modo dai giornalisti, da coloro che avevano le antenne, come colui che lavorava con le stelle, ma in favore della pace. Quindi, come dire, il suo paese era travagliato, ma lui sperava che la conoscenza, la scienza, potesse essere uno strumento, una via per la collaborazione tra i popoli e una via per la pace.
Dunque, scienza e fede, scienza e pace.
Eh sì. Perché certamente non dobbiamo confondere, sono piani diversi. Un conto è la fede, che ha le sue vie di conoscenza, possiamo dire, e un conto è la scienza, che ha altrettanto la sua epistemologia, la sua via di conoscenza. Ma non sono in contrapposizioni, scienza e fede, perché sono come le due ali che Dio ci ha donato per conoscere e per andare a conoscere sempre più il mistero, che però ci resta davanti e quindi in qualche modo, mi permetto di dire, la mente si può avvicinare, ma Dio è sempre più avanti, è sempre
quindi
oltre.
Ringraziamo Renata per questa ricchezza di contenuti, per questa ricchezza di esperienza.
Sì, potrei dire che è davvero una figura poliedrica, perché si è talmente imbevuta dell'amore di Dio che, come Dio lo possiamo vedere rivestito di infiniti toni, di infiniti varietà di colori, così anche una creatura umana che si lascia inzuppare, imbevere dell'amore di Dio, altrettanto può diventare un arcobaleno di colori.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Per una spiritualità di comunione. Conversazione a cura di Don Gianpietro Baldo, Don Re di Magenzani e di Repetti. Apriamo ora le nostre linee telefoniche. Se volete intervenire nella diretta, il numero da comporre è 031 646 000. Potete inviare anche i vostri messaggi, SMS o WhatsApp al numero 331 7914 523 oppure scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Diamo ora nuovamente la linea ai nostri conduttori in attesa delle vostre interventi.
Allora, cos'è la risurrezione? La risurrezione è la risposta al dolore, la risposta al male, alle negatività, alle guerre, all'odio. È una proposta di Dio che ci fa per andare al di là di tutto quello che ci fa male o che ci dà fastidio. È che purtroppo noi evidenziamo molto le negatività, perché sono quelle che ci fanno star male. E quando siamo sani non ci accorgiamo del dono che abbiamo, ci accorgiamo soltanto quando siamo ammalati. Non ci accorgiamo delle cose che vanno bene, ci accorgiamo soltanto quando vanno male, e allora sogniamo il bene che abbiamo dentro nel cuore. E per cui Gesù non ci ha dato soltanto delle istruzioni, ma Gesù ha voluto aprirci una strada, ha voluto anche lui sperimentare tutte le sue fragilità, sperimentare l'odio attorno a lui, sperimentare la morte, il sangue, la flagellazione, gli insulti, ecco, tutto quello che c'era di negativo, per aiutarci a capire come attraversare questo male per arrivare alla risurrezione. Già questo è una luce nuova, perché molte volte, anche giustamente, noi cerchiamo di scansare le sofferenze, le negatività, la morte, perché noi non siamo fatti per la morte, siamo fatti per la vita. Mentre Gesù con la sua esperienza ci dice che anche i momenti no sono dei momenti da attraversare perché diventino sì. Anche i momenti in cui noi sentiamo le tensioni umane dentro di noi o attorno a noi sono dei passaggi, dei veicoli per arrivare a qualcosa di più luminoso, di più vitale. Allora, da una parte dobbiamo vedere tutte le sofferenze, la croce, come dei momenti negativi, perché non è positivo soffrire, non è positivo stare all'ospedale. Noi non siamo fatti per andare in giro col bastone, noi siamo fatti per correre, siamo fatti per incontrarci, siamo fatti per gioire, siamo fatti per mangiare e bere assieme, come faceva Gesù. Però posso venire anche i momenti in cui ci troviamo per varie cause e con difficoltà. Ma non dobbiamo scoraggiarci, ma dobbiamo fermarci, guardarci negli occhi insieme e dire, come Gesù ricordava ai discepoli di Emmaus, vi ricordate cosa avete letto, cosa vi ho spiegato? Ma quando le cose vanno male dobbiamo fermarci e dire, ma il Signore che percorso ha fatto? Cosa mi dicono le scritture, cosa mi dice il Vangelo, come si dice la sua storia. Però questo ci dà il coraggio di affrontare anche le avversità del mondo. Allora, davanti alla croce non dobbiamo né arrabbiarci né deprimerci. Di solito sono i sentimenti che sentiamo quando le cose non funzionano, o ci colpevolizziamo noi o colpevolizziamo gli altri. Invece non c'è da colpevolizzare nessuno, è la storia. Noi siamo fragili, lo sappiamo ben che moriamo tutti, però la morte ci fa sempre paura. Sappiamo che a un certo punto, insomma, da dopo i 70, gli 80 anni, cominciano a spiccolare le ossa da una parte, la spalla dall'altra, la testa che non segue, però quando arrivano questi momenti cominciamo ad agitarci, anche se lo sappiamo con la nostra testa, che noi andando avanti sarà sempre peggio che come salute. Però come cristiani dobbiamo anche incoraggiarci a dire ma non dobbiamo avere paura di questi momenti. Ecco, dipende allora, dipende da me, dipende da noi il come affrontiamo la vita, come trasformare le difficoltà in opportunità, in risurrezione. Ecco, siamo chiamati come popolo di Pasqua, come popolo dei risorti, come popolo del risorto, siamo chiamati a dare questa testimonianza, a viverla noi, a testimoniare che noi possiamo affrontare la vita, possiamo affrontare ogni situazione, possiamo trasformare ogni difficoltà, perché tutte sono opportunità per risorgere. Certo che il dolore lo vediamo più come un ostacolo, invece dovremmo vederlo come una pedana di lancio, perché Gesù ci ha aperto una strada per poter sperimentare cosa vuol dire risurrezione ancora su questa vita.
Proprio Marta ci scrive: risurrezione è anche uscire da un momento difficile, da una malattia, da una sensazione di oppressione o di paura e ritrovare la gioia di vivere.
Perciò quando Gesù ci dice che la Pasqua è un memoriale, il memoriale non è soltanto un ricordo, per esempio la memoria, cui ricordiamo, possiamo dire beato Gesù che è risorto, o beato io quel giorno che sono risorto, ma adesso va peggio, adesso andrà sempre peggio. Memoriale invece è qualcosa che si ripete, e siamo noi che dobbiamo ripetere con la nostra vita, ripetere con la nostra esperienza, che possiamo passare dalla bruttezza della sofferenza alla bellezza della vita vera. Infatti l'esperienza che Papa Francesco è di vederlo vivo, positivo, anche sulla carrozzella, vivo e positivo, anche quando è uscito dall'ospedale non riusciva a alzare le mani, non riusciva a pronunciare delle parole, però riusciva con gli occhi a prendere dentro tutti. Questa è l'esperienza che dobbiamo trasmetterci, ecco, di superare insieme le nostre fragilità ogni giorno per dare agli altri la luce, la bellezza. Dopo sappiamo che in fin dei conti non siamo noi che risorgiamo, Gesù l'ha fatto risorgere il Padre, noi siamo risorti, se non sono io con i miei sforzi che esco dal sepolcro, non sono io che devo spostare la pietra, non sono io che devo diventare nuovo. Ecco. Il mio compito è soltanto quello di fidarmi del Padre, fidarmi di Gesù, ecco perché sono loro che mi aiutano a uscire dalle mie miserie, a uscire dal mio sepolcro per diventare strumento di risurrezione. Allora ci accorgiamo che le sofferenze che abbiamo nella vita non sono da sopportare. Certo, ci sono momenti in cui non capiamo niente, diciamo adesso devo sopportare questo momento, ma sono da vincere, sono da andare al di là. E rimango impressionato a vedere, per esempio, dei malati sereni, che è un miracolo, perché un ammalato di solito è preoccupato, degli ammalati che si interessano degli altri. Di solito un ammalato è sempre lì, mi fa male qui, mi fa male là, non toccarmi qui, non spostarmi là. Invece hanno anche loro dei momenti in cui ti aiutano a vedere al di là, ti aiutano a vedere oltre. Ecco, questo vuol dire essere testimoni della risurrezione. E allora Gesù ci dice che il soffrire passa, che le prove della vita passano, però resta l'offerta che noi facciamo e restano questi segni di risurrezione. Fin dei conti, cos'è che ricordiamo della nostra vita o della vita anche dei nostri cari? Ricordiamo i momenti belli, anche della morte dei nostri genitori, ricordiamo i momenti in cui loro, pur nella sofferenza, vedevano al di là, ci davano una luce nuova, ci davano quella consapevolezza che la paura della morte, la paura rimarrà sempre, però una paura che si può vincere e che si può sempre andare al di là. Allora mi sono chiesto, ma com'è che posso vivere da risorto? Allora l'esperienza di Papa Francesco mi ha insegnato delle cose fondamentali che possiamo anche vivere anche noi. Per esempio capire che in ogni sofferenza c'è l'impronta di Dio, in ogni sofferenza c'è la grazia di Dio, in ogni sofferenza non sono mai solo perché Gesù è venuto a prendere su tutte le nostre sofferenze. Poi il nostro compito è quello di affidarci a Gesù. Non capiamo niente, ma noi ci fidiamo di Gesù. E già questo è un momento di risurrezione.
Scusa, Don Gianpietro, c'è lì?
Sì, cioè, mi è arrivato un messaggio sul mio cellulare di un nostro amico comune che mi dice di chiederti: sappiamo che tu, Gianpietro, hai vissuto delle porte strette, ci racconti qualcosa?
No, io mi ricordo quando, per esempio, sono stato, ormai tanti anni fa, sono stato operato, ho dovuto levarmi un rene per la TBC, che prima dell'operazione, dopo alcuni mesi all'ospedale, perché avevano sbagliato anche terapia, per cui il bacino di Koch aveva preso anche l'altro rene, ma insomma mi sono trovato il giorno dell'operazione. Allora era un giorno anche di speranza, dire meno male, hanno deciso, mi operano e poi insomma sarà finita, mi levano sto rene e dopo starò meglio. Ma la mattina passa il professore con tutto lo scodazzo dei suoi medici, guardano le cartelle, oh, dico qua non va bene, qui ci sono altre infezioni, no, no, non possiamo operare, ho una fabbrica di germi. Mi sono chiuso così in me stesso, ma come? Non mi operano, sono una fabbrica di germi, dove andrò a finire, come andrà a finire? Mi venivano giù delle lacrime, però cercavo di non farle vedere perché eravamo in sei in camera. Tutti sapevano che io ero un sacerdote, Dio, che figura faccio se mi vedono piangere. E io stavo sotto le lenzuole, ogni tanto mi asciugavo le lacrime col lenzuolo, dopo cercavo di guardarmi intorno, vedere se gli altri mi vedevano o non mi vedevano. Però dentro avevo il vuoto, poi fuori c'era anche la nebbia, era marzo, c'era un nebbione, non si vedeva niente. Ho cominciato a venirmi le nostalgie del passato, nostalgie quando stavo bene, la nostalgia dei miei, la nostalgia dei miei amici, e tutto questo mi turbava. Verso sera arriva un signore che i suoi 40 anni che mi dice che l'ultima volta che era stato a messa era stato il giorno del suo matrimonio 20 anni prima, per cui non era più andato a messa da 20 anni, e mi dice: tu devi spiegarmi come fai a rimanere così sereno. Io l'ho guardato, gli ho detto, ma veramente glielo ho detto, dico, ascolta, mi prendi in giro, in quelle condizioni che ero. No, no, dice, sono alcuni giorni che ti osservo e non capisco perché tu in questo ambiente qua rimani così sereno. Ho detto, guarda, non so cosa dirti in questo momento. Se vuoi, dico, adesso c'è la messa. C'era la messa dell'ospedale, ma siamo andati, le nostre divise che erano in pigiama, siamo andati a messa giù da basso della cappella, e lui mi è venuto dietro, dicono questo qui cosa aveva a messa dopo 20 anni che andava a messa. Poi c'era la preghiera dei fedeli, o qualcuno è andato a pregare per la sua salute, per i suoi cari, dopo scappa su anche lui, dico, ma cosa andrà a dire, non sa neanche cos'è la messa. Lui è andato su e ha pregato così: io prego per le mie figlie, aveva due figlie sui 20 anni, per le mie figlie perché si ammalino e vengano qui all'ospedale a fare questa esperienza. E dopo si è messo a piangere, e dopo allora l'ho accompagnato sul corridoio così e ho chiesto che preghiera hai fatto, e dice: perché vedo le mie figlie così vivere nel mondo, che però non sono contente, sono sempre fuori di se stesse, non hanno valori. Dice, qui invece all'ospedale veramente si capiscono i valori della vita, nella sofferenza si capisce quello che vale nella vita. Vorrei che venissero qui a fare questa esperienza anche loro. E io ho capito in quell'esperienza che io ho dato a lui il risorto in un momento di sofferenza, ma io non capivo niente, ma lui capiva tutto. Io ero nelle tenebre, però lui vedeva in me la luce. E ora capisco qual è l'esperienza del risorto, che è veramente un'esperienza inaspettata. Che Gesù risorto ci fa vedere, ci fa essere anche risorti, in momenti in cui noi siamo assenti o non sentiamo niente. Oppure, un'altra esperienza, in una parrocchia c'era una signora che veniva sempre a fare le pulizie in canonica, e dopo ho saputo che aveva preso un po' la depressione, mal di schiena, che era a casa, immobile, a letto. Allora io dicevo, devo andare a trovarla, devo portargli la comunione, ma quando mi veniva in mente andavo a qualcosa da fare. Quando invece ero libero non mi ricordavo più di andare a trovarla. E così è passato del tempo, 15 giorni, 3 settimane, non so, insomma in esagerazione. Dopo a un certo punto sono andato tutto titubante. Allora sono andato al campanello, pronto, e lei mi dice, era ora che tu venissi a trovarmi. Dopo tanto tempo che abitava anche lì vicino, ho suonato il campanello. Lei mi ha accolto bene, sono stato lì, mi ha raccontato tutte le sue traversie, poi gli ho dato la comunione, si è confessato e sono tornato a casa. Il giorno dopo mi capita in ufficio, guarita, e mi ha detto, tu hai fatto un miracolo, ieri sei venuto e con la tua benedizione ero saltata fuori dal letto, sono miracolata. E io ho pensato, se fossi andato la settimana prima, l'avrei fatto questo miracolo? Oppure, se fossi andato tutto contento di dire adesso vado a fare un miracolo, però credevo di averlo fatto io, invece Gesù si è servito a fare il miracolo su quella persona, sulla mia infedeltà, anzi, sul mio peccato, che è un peccato quando non si va a trovare un ammalato, e sulla mia deficienza, sulla mia fragilità, sulla mia nullità. E allora ho capito la bellezza di essere niente, la bellezza ogni tanto di essere messi in un angolo, la bellezza di non essere considerati, perché è allora che Gesù ci lavora e Gesù risorge dentro di noi, risorge sulle nostre miserie e ci dona quella luce che noi non vedevamo, non vediamo, non vedremo mai, però c'è, perché è sua, non è nostra.
Don Giampietro, tra le tante cose belle, perle che hai detto, c'è, è un peccato non andare a trovare i malati. Ma sai che questo è vero? Io voglio quindi mandare un saluto particolare ad Antonietta Savi, che è del mio paese, che sta passando un momento difficile. E poi volevo ricordare una suora dell'Istituto Buon Pastore di Piacenza, suora del Gisa, che a 99 anni ci ha lasciato questa settimana. L'esempio di pace negli ultimi giorni. Aveva due occhietti che si vedeva già il paradiso. E quindi la devo ringraziare non solo perché porto i calzettoni che lei di lana spessa mi mandava sempre, non solo perché mi ha tirato su dall'asilo fino a, ecco, non solo per tutte le lettere che ha scritto, ma per come ha concluso il santo viaggio nella pace, nel risorto. E c'era al funerale il clima del risorto, non solo del distacco.
Ma che tu mi pare redi, sono alcuni mesi che fai l'esperienza dell'ammalato, che sì. Sei chiuso in casa e chissà quanti miracoli che stai facendo.
Beh, sì, ascoltando il tuo discorso dovrei averne fatti tanti. Sì, è un anno che sono tra un ospedale e l'altro, ma è proprio, hai ragione, siamo testimoni del risorto. Nella salute, nella malattia, è come Dio quello che ci chiede, poi verrà un giorno che ci chiederà la vita, se avremo dato tutto quello che giorno per giorno ci chiede, e daremo volentieri anche la vita.
E come dicevi tu Giampietro, ma anche Redi, e anche tu Redi lo stai testimoniando, non ti stai lamentando. E stai sopportando le tue traversie con serenità, hai sempre il sorriso sulle labbra, sei sempre disponibile, anche se non fisicamente, ma sempre. Ed è quello che ci tengo a dire, perché molte volte troviamo degli ammalati che sono arrabbiati con la vita, arrabbiati con gli altri perché gli altri stanno bene e loro no, mentre invece ci sono altrettante persone che ho conosciuto e che conosco che vivono, come dicevi tu Giampietro, il loro momento anche lungo con il sorriso, con la disponibilità, con il non lamentarsi, perché il lamentarsi dovrebbe essere solo di chi davvero ne ha ben donde e non di chi non ha niente o poco, perché come diceva un mio caro amico Luigi, Il lamentarsi non serve a niente, a meno che non sia uno sfogo con un caro amico di una volta, e ti fa venire sulle scatole alle persone, detto tranquillamente, nel senso che la gente poi ti allontana se continua a essere noioso e lamentoso, comunque non viene più a trovarti, e quindi è importante.
Importante, e quello è emblematico, quel signore che va da Don Giampietro e gli dice: ma proprio è proprio sereno, è proprio sereno, e lui viveva il buio più pesto, è proprio sereno, si capisce che si trasmette serenità. Sì. Cosa c'è?
Un messaggio da Margherita. Una mia amica ha perso un figlio di 3 anni a causa di una lunga malattia. Lui è salito in paradiso, ma lei e il marito stanno vivendo una immensa sofferenza. La loro fede li ha sostenuti in questa battaglia, ma ora si sentono come svuotati. Credo come discepoli di Emmaus. Per loro è stata una Pasqua senza risurrezione.
Io penso che dobbiamo aprire un capitolo nuovo quando la Chiesa si dice che dobbiamo essere più comunità, perché molte volte noi viviamo queste sofferenze da soli e lasciando soli le persone. È vero che quando succedono anche queste disgrazie, lo vediamo anche alla televisione, tutti attorno, però dopo queste persone vanno seguite, devono sentirsi dentro in una nuova famiglia. E le comunità, le parrocchie, secondo me, le comunità parrocchiali dovrebbero fare molto di più per far casa, per far famiglia, che quando uno ne ha fin sopra i capelli o ne ha fino all'acqua alla gola, deve sapere dove andare, con chi stare. È bello poter, per esempio, anche ci sono delle categorie che si trovano assieme, per esempio alcolisti anonimi che si trovano assieme, e i genitori che hanno perso i figli che si trovano assieme, cioè trovarsi assieme, far comunità, aiuta tantissimo, non soltanto a consolarsi a vicenda, perché sarebbe anche il minimo, ma proprio per aiutarsi a avere una visione nuova, sentire che, come dice il Vangelo, si perde un figlio, però se ne recuperano, ci sia 100 figli, 100 case, 100 padri, 100 madri, e questa è l'esperienza della risurrezione. Essere Chiesa, diventare Chiesa. Infatti, risorto ha compiuto la sua azione nel giorno della Pentecoste, quando con lo Spirito Santo la comunità si è sentita famiglia, dove, dicono gli Atti degli Apostoli, non c'erano più bisognosi o poveri fra di loro, nel senso che tutti mettevano anche le loro sofferenze in comune, per cui sperimentavano la gioia di essere famiglia.
Siccome ci stiamo avvicinando, come sempre, purtroppo molto velocemente alla fine, prego Massimo di mandare in onda una testimonianza sempre di Lida Ceccarelli, la nostra cara Lida, che ha preparato 2 minuti di ringraziamento, sì, per Papa Francesco. Grazie Massimo.
Concludiamo con Papa Francesco.
Lida Ceccarelli, Loppiano. Grazie Papa Francesco, grazie per averci guidato e orientato in un tempo difficile, attraversato da rapide trasformazioni e grandi incertezze. Grazie per essere stato un punto di riferimento per dialogo ecumenico e interreligioso, creando sintonia e amicizia con numerosi leader delle chiese cristiane e delle grandi religioni. Grazie per i tuoi gesti profetici che hanno spesso accompagnato gli incontri per il cammino verso la piena comunione e la fraternità universale. Grazie perché con le tue parole e le tue aperture ci hai ricordato che in quanto popolo di Dio siamo tutti chiamati a vivere e lavorare e pregare per chi si realizzi la preghiera di Gesù al Padre, che tutti siano uno.
Io penso che dobbiamo ringraziarci a vicenda. In quest'ora abbiamo capito un pochettino di più la potenza di questo Dio che è venuto a offrirci non la sua vita dall'alto, ma è venuto a offrirci la sua vita dal basso, entrando nelle nostre nullità, nelle nostre sofferenze, nei nostri vuoti, per farci sperimentare che proprio dal nostro nulla può crescere una vita nuova, che è la vita della risurrezione. Chiediamo una grazia particolare per ciascuno di noi, specialmente per chi ha più bisogno in questo momento di risorgere, perché veramente possiamo sperimentare questa bellezza e questa profondità di vita.
Ci dai la benedizione, visto che funzionano così bene?
Chiediamo proprio che Gesù ci benedica per entrare nella vita di ciascuno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Grazie a tutti, come sempre, della vostra amicizia, della vostra pazienza e della vostra vicinanza. Vi diamo appuntamento a venerdì 30 maggio per la nuova trasmissione. Vi ricordiamo, se volete, di poter andare sul sito di radiomater.org, ultime registrazioni, dove ci sarà appunto per 10 giorni la nostra trasmissione, se la volete salvare, e vi ringraziamo ancora. Un grande abbraccio
e un saluto dallo piano.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Per una spiritualità di comunione, conversazione a cura di Don Gian Pietro Baldo, Don Redi Magenzani e di Ere Petti. Le nostre trasmissioni proseguono tra poco con la preghiera del Regina Celi, l'ora media e la parola del giorno. Commento il Vangelo cura della Radio Vaticana. A Radio Mater sono le 12 e auguriamo a tutti voi un buon mezzogiorno e un buon pranzo.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.